Vado alla domanda di Carmen. Carmen scrive: salve fratelli, che Dio vi benedica grandemente per il vostro servizio.
C'è una foto lì sulla radio.
Sì, questa è sulla radio, sì, anche la domanda è sulla radio.
Ok.
Sto ascoltando la diretta e fratello Giuseppe parla della lista dei paesi che si uniranno all'anticristo di Ezechiele, escludendo però il Sud America. Mi è nata spontanea una domanda, forse un po' stupida. E se Ezechiele non parlasse del Sud America solo perché a quei tempi non si conosceva l'esistenza? Vorrei sapere se fratello Giuseppe ha altri punti delle scritture che lo portano ad escludere il Sud America. Fratelli, vi faccio questa domanda perché è da un bel po' che vi ascolto e sto iniziando a convincermi che fratello Giuseppe ha davvero ragione quando invita i fratelli a spostarsi. E io sognavo di potermi trasferire proprio in Sud America con mio marito e i miei bambini.
Dio vi benedica tutti.
Vi ringrazio tanto per i vostri preziosi insegnamenti. Aspetto una vostra risposta. Vi voglio bene, Carmen.
Gloria a Dio.
Amen. Grazie, Carmen.
Sì, sì, io ho sempre detto a tutti che sentivo da parte del Signore di dire a tutti i fratelli di uscire dalla zona, dalle zone dell'ordine mondiale, Occidente, Europa e America, e andare nel terzo mondo. Non ho mai detto dovete venire in Sud America, attenzione, perché in internet me ne stanno dicendo tutti i colori.
No, però hai detto che Sud America è un posto molto tranquillo, molto bello.
Questa è la mia testimonianza.
Pecorelle dappertutto.
Io sono un po' come la chioccia, devo dire qui la chioccia chiama i pulcini. Io non posso essere egoista e dire ho trovato un posto che secondo me è di Dio, però non lo dico a nessuno, che è ridicolo. Io lo dico a tutti, però non dico dovete venire, no.
No, no.
Questo dipende da quello che Dio dice a voi, secondo la vostra fede.
Amen.
Va bene, comunque almeno uscite dalla città, almeno andate in un posto dove siete autosufficienti, perché verrà un po' d'inferno, ragazzi. E poi ci sarà anche il marchio della bestia. Perché dovreste investire in un posto che sarà terribile? È come dire, sì, so che viene Hitler in Germania, io adesso mi organizzo in Germania, molto meglio che vai ad Amburgo. Cosa c'è ad Amburgo, Angela?
Non lo so.
Il porto.
Ah, Amburgo è in Germania, pensavo, cosa c'è in Amburgo?
Capito, vai a Amburgo. Amburgo, Amburgo era il migliore posto dove trasferirsi per un paio di giorni in attesa della nave.
Un paio di giorni?
Capito? Guarda, io la dolcissima Carmen, sposo e bambini, voglio dirvi, Dio vi benedica. Preghiamo per le vostre preparazioni per spostarvi dove Dio vi mostrerà. Allora, tu mi chiedi domande sulle profezie, cioè perché, ok, la tua domanda è abbastanza chiara.
Sul Sud America.
Sì, ok, guarda, ascolta Carmen e famiglia e tutti i fratelli, tutti. Le profezie danno precise indicazioni di quali nazioni seguiranno l'anticristo. Ora, le profezie non dicono che il Nepal non lo seguirà, il Tibet non lo seguirà, Mongolia non lo seguirà. Cioè, non
sarebbe,
dà la
sarebbe
lista,
bello.
Ma cioè, ci sono circa 200 nazioni al mondo, 190 riconosciute circa. E non dà una lista che so, 180 nazioni, 170, 180 che non lo seguono. Quindi lo dobbiamo fare un po' come sistema algebra, capire dalla lista che la Bibbia dà per capire quello che non è.
Allora andiamo all'algebra.
Andiamo all'algebra. Allora, qui c'è l'algebra. Le profezie, dicevo, danno indicazioni sulle nazioni che sì, seguiranno l'anticristo. Perché non vai alla profezia che appunto Carmen cita? E questa profezia è Ezechiele 38, 2 al 6, e qui c'è la lista delle nazioni che all'anticristo lo seguono.
Ezechiele 38, 2 a 6.
Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog, anticristo, dal paese di Magog, Russia, principe sovrano di Mesec e Tubal, e profetizza contro di lui. Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle, ti tirerò fuori, te e tutto il tuo esercito, cavalli, cavalieri, tutti quanti vestiti pomposamente, grande moltitudine, con scudi, grandi e piccoli, tutti forniti di spada, e con loro persiani, Iran. etiopi e gente di Put, Libia, tutti con scudi ed elmi, Gomer, Europa, e tutte le sue schiere, la casa di Togarma, Turchia.
Ezechiele 38, 2 a 6.
2 al 6.
Amen.
Bene, gloria a Dio. Noi sappiamo che la Turchia era nazione leader dell'impero ottomano, e infatti la profezia Ezechiele 38, 6 dice Togarma, e poi aggiunge la profezia dall'estremità del settentrione e tutte le sue schiere, popoli numerosi saranno con te. Fine della profezia, Ezechiele 38, 2 a 6. Infatti oggi la Turchia è una nazione guida.
Sì,
sta cercando di unirsi all'Unione Europea, ma non si unirà all'Unione Europea dalla maniera che la Turchia vorrebbe, ma bensì, quello che la Turchia non sa, Erdogan non sa, Turchia si unirà all'Europa alla maniera delle profezie della Bibbia. Come sarà? Quando spunterà l'Anticristo, Togarma e Turchia sarà insieme all'Anticristo. Quindi attualmente non la vogliono la Turchia in Europa, non la vogliono, perché la Turchia non offre la sedia a von der Leyen, quindi non la vogliono. Vogliono la Turchia, offre la sedia, perché noi c'è la storia.
Sì.
Ecco. E se anche si dovesse unire in futuro la Turchia, però non sarebbe ancora come quando viene l'Anticristo, che la Turchia dovrà giocare una parte molto importante come ex leader dell'impero ottomano. Infatti si dice attualmente Erdogan è chiamato un po' il califfo, vuole fare il califfo, perché l'impero ottomano aveva un califfo, era un califfato. Ok, qui bisogna aspettare che venga l'Anticristo. Allora, cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo guardato la lista delle nazioni che seguiranno l'Anticristo. Va
che
bene?
Sono? Quali?
Che sono? I persiani, etiopi, la gente di Put, Libia, e poi Gomer, Europa, e dice Gomer e tutte le sue schiere.
Sì.
Quindi Gomer è la Germania, e le schiere sono l'Italia, la Francia, il Portogallo, l'Austria, la Grecia. Cioè praticamente c'è tutta la lista, cioè in Daniele capitolo 7 ci sono 10 nazioni che l'Anticristo Gog, che guida Magog la Russia, prenderà potere su queste 10 nazioni, perché Daniele 7 dice sorgeranno 10 corna sulla testa della bestia numero 4, Daniele 7, la bestia quarta, Daniele 7, se studi il capitolo, come l'abbiamo fatto nel corso biblico, capisci che quella è Roma. Sulla testa di Roma sorgeranno 10 corna.
Solo che non c'è una lista.
Dice la profezia che sono 10 re, Daniele 7.
In Daniele 7 non c'è una lista di quelle nazioni,
no,
parte dell'impero romano che seguono l'Anticristo,
no,
come qui in Ezechiele dice,
sì,
persiani, etiopi, Put, Togarma.
Sì, sì.
Qui è più specifico.
Sì,
allora, come sappiamo?
Daniele 7 ti dice dove l'Anticristo avrà la sua base, il suo zoccolo duro, sarà Magog e le 10 nazioni europee. Già oggi queste nazioni sono le più potenti del mondo. Naturalmente c'è anche l'America, ma l'America è il nemico che l'Anticristo combatterà. A parte l'America, le altre 10 nazioni del mondo più potenti sono l'Europa, undicesimo la Russia. Mi segui?
Sì.
Quindi Daniele 7 ci dice che l'Anticristo sorgerà dall'Europa. Leggiamo le scritture di Daniele 7 o lasciamo perdere?
Sì, possiamo anche. Sì,
allora, leggi Daniele 7, 7, 21 e 25.
Daniele 7, 7. Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna.
Ecco.
Daniele 7, 7.
Ecco, quindi sono 4 bestie che rappresentano i 4 imperi mondiali. Quindi Babilonia 1, la Medio-Persia 2, la Grecia 3 e la quarta bestia, sappiamo dalla storia, è Roma. C'è poco da interpretare qui. E la bestia ha denti di ferro che rappresentano, sai, il gladio romano, la spada romana famosa, quindi c'ha denti di ferro, distruggeva tutto dove passava, perché Roma ha distrutto tutte le culture e ha imposto la cultura romana, la legge, la Pax Romana, la legge romana. Ancora oggi nel mondo si studia il diritto romano. E quindi Roma ha distrutto tutte le culture, ha imposto il latino, persino la chiesa cristiana a Roma è diventata romana, e fanno la messa in latino, che il latino non serve a niente, non c'entra niente, i latini sono quelli che hanno crocifisso Gesù, questi stravolti, non so dove sono andati a inventare che la lingua latina è sacra, non l'ho mai capito, si arrangiano. Quindi Roma ha stritolato, ha distrutto tutto per almeno 1000 anni, e c'è ancora Roma tra l'altro. Ecco, e quindi questa quarta bestia c'è 10 corna. Allora, andando avanti, nel capitolo sorge un altro corno più forte degli altri 10, ne distrugge 3, e leggi 21.
21. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento.
Ecco, quindi questo corno dice qua che è un corno anticristo, perché fa guerra ai santi.
Sì, 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 sì.
Ora non dice fa guerra al tuo popolo, perché sta parlando a Daniele. Perché l'anticristo non farà la guerra solamente al popolo di Daniele, che è?
Israele.
Esatto, che sono i giudei. Non dice ai cristiani. Mm-hmm. Perché non dice ai cristiani? Prima di tutto perché nessuno sapeva chi erano.
Non c'erano.
Ma anche se dovesse dire in parabola, fa capire che erano cristiani, mancherebbe qualcosa. Cosa mancano?
Non lo so.
Jasmine? Israele. Ma anche Israele. Perché l'anticristo farà la guerra e al popolo di Dio cristiano e al popolo di Dio giudeo che si convertirà in quel tempo. E di due popoli, come dice in Efesini 2, Dio ne farà uno. Vabbè, gentili e giudei farà un popolo. Va bene, quindi quando dice che l'anticristo combatterà i santi, cosa sta dicendo? Come dice anche in Apocalisse 13,7, farà la guerra contro i santi e li vincerà. Apocalisse 13,7. Perché dice santi? Almeno nel Nuovo Testamento potrebbe dire, diciamo, i credenti in Cristo. No, dice i santi. Perché? Perché c'è un altro popolo di Dio, quello giudeo che si convertirà proprio durante la tribolazione, ma io direi alla fine della tribolazione, al rapimento. E quindi sono due popoli qua che diventeranno uno, Efesini capitolo 2, diventeranno un popolo, e l'anticristo vincerà questo popolo. Chi sono? Giudei e cristiani che diventano la Israele spirituale. Ok. Studiare il corso biblico con calma, lì spiega con calma quello che qui io sto correndo.
hai detto di leggere anche il 24.
Sì, 24-25, quella zona lì dove dice che lì ti spiega chi sono le 10 corna.
Daniele 7-24.
Sì.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re che sarà diverso dai precedenti e abbatterà 3 re.
Ecco, allora, qui ti dà l'interpretazione, è semplicissimo. Le 10 corna non sono cornacchie, corna così, sono 10 re. Oggi si direbbero nazioni, governi, si direbbe Unione Europea, quello che vuoi. Però lì dice 10 corna sono 10 re, oggi si direbbe nazioni, 10 nazioni. Però sappiamo che questi 10 corna sono sulla testa di Roma, cioè sorgeranno dalla zona geopolitica di Roma. Ora, il fulcro di Roma non era in Africa, non era, era nel sud Europa, il centro di Roma. Roma centro, e poi ci sono le altre 10 nazioni dove Roma era potente, quindi Portogallo, Spagna, Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Austria, Grecia, Germania, Italia, credo che ho dimenticato qualcuno, me lo dici te, credo che ci siamo. Questo sarebbe dove Roma era potente.
Mm-hmm.
Va bene.
Quindi qui vediamo che è completamente impossibile il Sud America far parte di questi 10.
È impossibile questi 10, però in Ezechiele 38 ti dice 10 sono rappresentati dalla Germania, Gomer e le sue schiere. Chi sono le altre schiere? Ci sono 9 schiere. Te le ho
sì,
appena elencate,
sì, lo
dal
detto,
Portogallo,
sì.
Grecia, l'Italia. Ci sono 10 Gomer più 9 schiere fanno 10, e 10. Poi sorse un altro re, dice verso 24, che era diverso ed era più potente, distrugge tre re. In altre parole, tre nazioni si ribellano, l'anticristo le vince, fa guerra e li vince, va bene, e poi naturalmente tornano ad essere 10 di nuovo, perché li vince e prende controllo. Un po' come l'America ha vinto l'Italia e ha preso controllo, ha vinto la Germania, ha preso controllo, e queste due nazioni che l'America ha vinto, America e gli alleati, sono diventate parte dell'impero americano capitalistico, banchieristico, delle banche, del capitalismo, eccetera. Invece la Russia ha vinto il nord Europa e sono diventati parte del patto di Varsavia che fu.
Però una domanda che Carmen ha scritto è: e se Ezechiele e Daniele non menzionano del Sud America solo perché ai quei tempi non si conosceva l'esistenza di questo continente?
Non esattamente, non è così la storia. Perché...
Cioè ci sono altri punti, altre conferme dalla Bibbia per veramente capire?
Sì, possiamo arrivarci con l'algebra. Va bene, tu trovi un tizio con la canna fumante e un cadavere davanti, l'indizio è abbastanza significativo. Come minimo ti arrestano e come massimo ti processano e ti mettono in galera. Allora, qui i punti ci sono. Ripeto, la Bibbia non dà la lista delle 180 nazioni che l'anticristo non lo seguono.
Sì.
Circa. Ti dà sufficiente la lista di quelli che lo seguono. Allora, c'è una lista... In Daniele 7 ha detto le 10 corna sulla testa di Roma. E poi c'è una lista in appunto questo qui, Ezechiele 38, che l'abbiamo già letto.
Sì.
Ecco, questi qui sono dentro. Uh-huh. E chi manca? Beh, guarda, andiamo alle profezie qua. Diamo la profezia di Apocalisse 16-12, per cortesia.
Apocalisse 16-12.
Sì.
Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente.
Quindi
Apocalisse 16:12.
Tra l'altro l'Eufrate è secco. Quindi già questo è un segno dei tempi che siamo vicini e il Signore ci sta dicendo attenzione, l'Eufrate è secco, si potrà riempire di nuovo. Però sta dicendo si può seccare in qualunque momento, adempiendo questa profezia di Apocalisse 16, la profezia del sesto angelo. Allora, cosa sto cercando di dire qui con la mia algebra? Sto cercando di dire che siccome l'anticristo verrà rinforzato da un gruppo militare, un gruppo di alleati militari che arriveranno nel numero preciso, più o meno preciso, di 200 milioni di soldati, dove lo dice Apocalisse capitolo 9, arriveranno 200 milioni di soldati. Quindi inutile dire che qui c'è coinvolta la Cina, che solo la Cina può avvicinarsi a una cifra così. Cina e alleati. Allora, questi qua, diciamo, non erano importantissimi dal punto di vista della profezia di Ezechiele perché queste nazioni non erano conosciute. Capito? E sarà poi Marco Polo andare in Cina, ma ai tempi di Ezechiele, che qui siamo al 500 avanti Cristo, 2500 anni fa, nessuno sapeva che esisteva la Cina, l'Indonesia, il Pakistan, l'Afghanistan. Magari qualcuno avrà anche saputo, so qualche, ma ufficialmente nessuno lo conosceva. E allora cosa succede qui? La profezia non specifica seccato il fiume Eufrate perché devono arrivare le armate di Pechino, dell'Indonesia, dell'Afghanistan, del Pakistan, non lo specifica. Perché? Perché nessuno le conosce. Le profezie vengono date nel linguaggio del momento. Quindi non Russia, ma Magog. Non Europa, ma Gomer. Non Turchia, ma Togarma. Non Iran, ma Persia. E così via. Ci siamo?
Sì.
Oh, allora, andiamo avanti con l'algebra?
Sì, sì, sì.
Ok. Allora, così come questa profezia ti dà un'idea che siccome devono arrivare dei re dell'Oriente, qua 200 milioni, ok, circa, e devono arrivare, però c'è il fiume Eufrate, non possono passare, i ponti, fa passare 200 milioni di soldati con carri armati, eccetera, su dei ponti, no, non possono, 200 milioni, e allora asciuga l'Eufrate. Ok, così come così come ti dà l'indicazione che arriveranno tutti questi soldati dall'Oriente, dal non meglio specificato Oriente, avrebbe dato delle indicazioni che sarebbero arrivate anche dall'Occidente via nave attraverso l'Atlantico dal Sud America.
Ti avrebbe dato
un accenno, una parabola, qualcosa, come lo sta facendo con il Re d'Oriente.
Ah, sì, sì, sì.
Invece non c'è niente. Mm-hmm. Va bene, non ti dà nessuno...
Sì.
Nessuno, niente ti dà. E comunque, guarda, anche se teoricamente, supponiamo, facciamo finta che il Sud America viene coinvolto, ok? E si mettono d'accordo, Argentina, Brasile, altre 3-4 nazioni, già andiamo a rinforzare l'anticristo, che poi si chiamerà il signor rispettabile, sì, sì, sì. 666, quello che sarà. Diciamo, militarmente non possono, perché?
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 Non lo so.
Perché il Sud America non ha le possibilità di mandare milioni di soldati, anche sia pure centinaia di migliaia di soldati via
perché
nave.
No?
Non le hanno le navi.
Ah.
C'hanno delle navi, ma cosa farebbe l'America?
Non lo so.
Li ferma.
Perché?
Perché... Ma tu non sai proprio niente.
Ma io non so niente, allora, no.
Li ferma perché l'America non gli sta bene quello. Cosa sta facendo l'America contro la Russia, che la Russia sta mandando armate in Ucraina? Mm-hmm. L'America arma l'Ucraina per fermarla.
Mm-hmm.
Ecco, così l'America fermerebbe di sicuro le 4 navi sgangherate che la Sud America ha, cioè 4 bagnaruole, tutte messe insieme, la Colombia, il Venezuela, l'Argentina.
Non hanno un bel esercito.
Non possono... Basta che l'America manda una flotta con una portaerei e li ferma tutti.
Ah, sì?
È abbastanza una portaerei.
Cioè, Sud America non ha niente, né portaerei,
no,
né armi nucleari.
No, c'ha 4 bagnaruole, ce le ha, ma non è che può paragonarsi alla flotta americana che c'ha... Non so se quante flotte ha quella là.
Però...
C'ha un sacco, ce ne ha.
Però è possibile
c'ha 20 portaerei, quella là.
È possibile che Sud America si unirà alla guerra da parte dell'America?
No, perché già si stanno unendo al BRICS.
Ah, mm-hmm. Sì, sì, sì.
È un luogo rifugio, niente da fare. Sud America è un luogo, non ci sono islamici qui, mm-hmm. Non c'è la sharia, non c'è terrorismo, mm-hmm. c'è crimine, stai attento, affitta una casa a fianco dei carabinieri.
Sì, c'è crimine, ma dipende dove vai, perché noi siamo qui da 10 anni e non ho mai subito nessun atto di violenza,
mai.
Io personalmente, e non ho neanche mai assistito a qualcuno essere attaccato davanti a me,
sì, sì, no.
mai, quindi no. Dipende se stai attento o no, succede
sì,
niente.
Sì, noi lavoriamo qui in zona Argentina, Cile, così, e la polizia funziona abbastanza bene.
Sì, sì.
Infatti abbiamo scelto delle nazioni dove la polizia funziona, perché Dio benedica i poliziotti, guarda.
Amen.
Sono degli angeli per noi. Cioè, c'è anche tra di loro ci sono dei difetti, ma paragonare i difetti della polizia con i difetti dei criminali, guarda, per cortesia.
Quindi
lasciali parlare i politici.
Dicevi che così come la profezia menziona i re che vengono dall'Oriente, avrebbe menzionato anche quelli che vengono dal Sud America, in una parabola, certo.
Eh sì, perché Dio che è onnisciente, lui sapeva già che la domanda che Carmen avrebbe fatto.
Ah sì?
Ti pare che il signore non sapeva che...
Sicuramente sapeva,
che
sì.
Carmen Sita avrebbe fatto la domanda. Domanda intelligente. Questa dice, sta pensando di trasferirsi in Sud America, però dice, ma... E che ne sappiamo che quelli là si svegliano e decidono di andare a trasbordare, a seguire l'antichrist? No, non lo faranno.
Mm-hmm.
Secondo me, mia piccola interpretazione, non lo faranno. Qui non c'è niente di, insomma, centrali atomiche, invece molto poco di qua. Allora, poi guarda, andiamo, c'è un'altra scrittura qui, guarda. Vuoi andare, Daniele 11, 29 e 30 devi andare. Al tempo stabilito.
Daniele 11, 29. Al tempo stabilito, egli andrà di nuovo contro il sud. Ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima.
Allora, quando dice lui andrà, chi è lui?
Non lo so.
L'anticristo.
L'anticristo.
Allora, qui siamo al verso 29 di Daniele 11. L'anticristo ha già combattuto 2 guerre. L'anticristo si affaccia nelle profezie di Daniele al verso Daniele 11 al verso 21. si affaccia l'anticristo, subito dopo, perché lui fa patto dei sette anni, immediatamente scoppia una guerra, patto dei sette anni, subito c'è una guerra, lui la vince, subito scoppia un'altra guerra, lui la vince di nuovo, anche perché dice lì, versi 24-25 lì, dice che quelli che mangiano al suo tavolo lo tradiranno. Chi sono questi? L'Europa. E Gomer, che mangia al suo tavolo capitalistico, che fa affari con l'America, abbandonano l'America e si uniscono all'undicesimo corno, la Russia, appunto, Gog. Questa è interpretazione sul capitolo. Però il capitolo dice questo, che vince due guerre, l'Europa si stacca. Qui siamo nei primi tre anni e mezzo dei sette anni. L'Europa si stacca dall'America, si unisce alla Russia e l'America diventa schizofrenica, forte della sua potenza atomica, l'anticristo non riesce a vincerla così, perché c'è il sistema della rappresaglia e quindi deve aspettare, questa è un'altra storia, non voglio entrare lì, Apocalisse 17, 18, lasciamo perdere quello, rimaniamo qui nel seminato, la domanda
allora,
di
Daniele
Carmen.
Allora, Daniele 11, 29, hai detto che al tempo stabilito egli andrà di nuovo contro il sud. Egli è l'anticristo che andrà di nuovo contro il sud.
Ecco, leggi tutto fino al 30, guarda.
Ma che questa ultima volta la cosa non riuscirà.
Quindi,
come la prima.
Al tempo stabilito lui andrà contro il sud. E qui devo spiegare, il sud sarebbe Israele, il nord sarebbe l'anticristo. E questo nel corso biblico lo spieghiamo in dettaglio, però adesso dovrete prenderlo così. Va bene, con calma, però è così. L'anticristo è il re del nord, quindi Russia, Magog, Europa, e il sud, il re del sud è Israele. E come fa Israele a combattere contro l'Europa e Russia? Potrà, perché Israele è spalleggiata dall'America, che è ancora in piedi. Vai avanti a leggere.
Ma questa ultima volta la cosa non riuscirà come la prima.
Cioè non riuscirà come la prima, che lui ha già vinto due guerre. Quindi sta dicendo qua, al tempo stabilito andrà di nuovo contro il sud, quindi parte dall'Europa, probabilmente dall'Italia, da Brindisi, da Taranto, dove ci sono le basi navali del sud Europa, che sono quasi tutte in Italia, quindi le flotte dell'Europa partono per andare, come dice il 29, per andare contro il sud, contro Israele, ha vinto due guerre, dice andiamo in Israele, e ce ne impossessiamo, dice al verso 29, giusto? Però quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima. Perché? Perché qui l'anticristo ha fatto uno sbaglio. Non ha calcolato la potenza navale americana. E lui dice, noi andiamo e abbiamo vinto due guerre, vinciamo la terza, però la potenza militare americana è intatta. È alla fonda sul porto di Cipro, che qui è chiamato Kittim, leggilo.
Verso 30. Perché delle navi di Kittim verranno contro di lui. Perciò egli si perderà d'animo.
L'anticristo si scoraggerà.
Si adirerà nuovamente contro il patto santo.
I sette anni, contro il patto dei sette anni, dice qui le cose non funzionano come dico io. E tutti i suoi seguaci islamici dice siamo d'accordo, dobbiamo cancellare Israele.
Oh. Ed eseguirà i suoi disegni. Cioè non rispetterà più il patto. Mm-hmm. Eseguirà i suoi disegni. Così tornerà a mostrare riguardo con coloro che hanno abbandonato il patto.
E allora in inglese dice we have intelligence with those who forsake the holy covenant. Quindi avrà, come dice qua?
Tornerà a mostrare riguardo.
Mostrare riguardo, cioè farà accordi sotto banco con gli islamici. Che chi è che abbandona il patto? Ma saranno gli islamici che abbandonano il patto. Che il patto consente a Israele di fare il suo tempio a Gerusalemme? E capirai. Ci sarà un tempio stile Hollywood, fare ogni giorno sacrifici di animali con le televisioni lì, pubblicizzare, intervistare i rabbini che sono al terzo cielo e tutti contenti. E quella povera, quella piccola moschea di Omar, il tempio della roccia, che adesso c'è tutta l'attenzione, sarà una cenerentola paragonata a questo tempio ebraico. Quindi gli danno permesso di fare il tempio ebraico. Israele dà ai palestinesi, probabilmente dico io, un'indipendenza limitata. Potranno avere più indipendenza, eccetera. e loro in cambio gli fanno costruire il tempio. Però sto tempio ha rubato lo spettacolo, è diventata la prima donna sul palcoscenico, e allora gli islamici non gli sta bene, perché questo non è onorevole per Allah, che il loro tempio è così. E allora, come la vedo io, l'interpreto, questa interpretazione mia, quelli che abbandonano il Santo Patto saranno gli islamici. Allora cosa fa l'Anticristo, che lui ha sponsorizzato il patto a 7 anni, che sarà un grande personaggio dell'ONU? Lui farà accordi sotto banco con loro, come quando hanno eletto il Papa a San Gallo sotto banco, i gesuiti l'hanno eletto con un gruppo internos lì. Insomma, ecco.
E come si applica questo alla domanda di Carmen?
Come si applica questo?
Al Sud America.
Si applica che le navi sudamericane, geopoliticamente, marittimamente, militarmente parlando, non possono arrivare in Israele, perché così come la flotta di Kittim, che è l'America, che sarà lì parcheggiata a Kittim. Kittim era un centro commerciale potente storicamente nell'antichità. Kittim, che sarebbe Cipro, era la nazione Cipro, che durante storicamente nei millenni è stata una potenza marittima potente, perché lì era un po' come era il Libano, lì tutti facevano business, quindi era una potenza navale, Kittim. Questo qui è un po' come dire oggi la Svizzera, militarmente non è grande come la Germania, però è il cuore finanziario dell'Europa. Quindi Kittim, nella Bibbia, o Cipro, oggi si chiama Cipro, era il centro commerciale del Mediterraneo. E allora in parabola il Signore usa questo nome, Kittim, per dire è l'America. Perché oggi il centro commerciale è l'America, nel mondo. Kittim era il centro commerciale del Mediterraneo, millenni fa. E l'America è il centro commerciale del mondo. Allora qual è che si avvicina più in allegoria all'America? È Kittim, è Cipro. Allora attualmente a Cipro ci sono 2 basi navali britanniche attualmente. Okay?
2 basi britanniche.
Ci sono 2 basi navali britanniche. Quindi la Gran Bretagna è la nazione che più è collegata all'America. Allora nel momento del bisogno cosa farà questa base militare, questa base navale britannica? Inviterà l'America a parcheggiare le sue portaerei.
Ah.
E allora quando l'Anticristo arriva con le sue navi dall'Europa per andare in Israele a prendere controllo di tutto, allora le flotte americane che su distanza sono basate a Cipro andranno incontro all'America e la fermeranno. Rilegge 29. L'America andrà incontro all'Anticristo, scusate, e la fermeranno.
Daniele 11:29. Al tempo stabilito, egli andrà di nuovo contro il sud, ma quest'ultima volta la cosa non riuscirà come la prima, perché delle navi di Kittim verranno contro di lui, perciò egli si perderà d'animo, si adirerà nuovamente contro il patto santo ed eseguirà i suoi disegni.
Ecco. Allora, è escluso che Cipro o chiunque sia Kittim possa fermare tutta l'Europa e la Russia.
Sì, sì.
C'è solo una nazione che può fare questo, ed è l'America, che c'ha 20 portaerei. E allora lui si arrabbia. Ma come? Io ho vinto 2 guerre. Come si permettono? Però hai fatto un errore, lui è andato via nave, è andato via Mediterraneo. Per questo che le navi americane riescono a fermarlo. E allora cosa succede? Allora Apocalisse 9, allora si asciuga l'Eufrate, e arrivano le 200 milioni di truppe terrestri, attraversano l'Eufrate e lì andiamo alla fine dei 7 anni, alla fine della tribolazione, arrivano in un posto nord Israele che c'è una valle che si chiama Esraelon, e nella Bibbia Armageddon. E lì il resto, chiedete il corso biblico che li spiega.
No, ma il punto è che non vediamo traccia del Sud America in questi eventi.
Sì, guarda, qui c'ho una citazione dell'enciclopedia su Cipro, che secondo me è Kittim. Ce l'hai lì, la citazione?
No.
2 British Enclaves of the Republic of Cyprus.
No, non ce l'ho. Leggilo tu.
Lo vieni a leggere tu qua o lo leggo io?
Lo leggi tu.
No, lo leggi tu.
Devo andare lì?
Certo, perché scusa, io devo tradurre qua.
Ok, fine, I'm coming.
Ma tu devi guadagnarti da mangiare. La Bibbia dice che chi non lavora non deve mangiare. Mi fa fare anche, scusa, io devo già tradurre, già predicare.
Ok, here I am.
The two British.
The two British enclaves in the Republic of Cyprus, they act as platforms for the projection of British military assets in the Eastern Mediterranean and the Middle East.
The enclaves sono come le basi. Keep reading.
The enclaves serve as centers for regional communication monitoring from the Eastern Mediterranean through the Middle East to Iran. Facilities within the detained areas also support British military activities on retained sites in the Republic of Cyprus and provide unique training opportunities.
Ok, praticamente in due parole qui dice che queste due basi, ma saranno basi marittime, qui non lo spiego, quello che sono due basi, supportano i militari britannici in Cipro. Ora, ammesso che Cipro, come dico io, sia Kitim, ognuno può avere la sua opinione, per l'amor di Dio, non sono dogmatico, però state attenti come interpretate, perché voi le interpretazioni profetiche, mentre andate avanti, si arenano, si bloccano tutte. State attenti come interpretate. Insomma, quindi questo cosa vuol dire? Che a Cipro c'è la potenza militare marittima inglese, va bene? E come dicevo prima, che inviteranno, o l'America si farà invitare dagli inglesi, quello che dice Cipro non conta niente, perché quando arriva una potenza militare come le portiere americane, tutti quanti si tolgono il cappello, prego, si accomodi. Va bene, ecco, e allora diciamo basta, insomma, questo risolve tutto e... penso più o meno risposto a tutto, non lo so se qualcosa è rimasto ancora oscurato. Carmen, non so se tu ci segui, però diciamo, se c'è delle domande puoi farle. Poi guarda, Sud America non ha partecipato alle due guerre mondiali. Sud America è sempre stato un luogo naturale di rifugio da Cristoforo Colombo in poi, rifugio per gli ebrei e i cristiani.
È vero, è vero.
Perseguitati dalla chiesa, diciamo, tradizionale, dall'oppressione delle religioni, e si sono sempre rifugiati in Sud America. Questo Sud America è un luogo di rifugio per, diciamo, per eccellenza.
Perché il Sud America?
Poi anche rifugiati politici tedeschi e italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, nazisti e fascisti, tantissimi di loro si rifugiarono in Sud America. E la fecero franca. Infatti, se tu vai al sud dell'Argentina, lì sono tutti, c'è tantissimi tedeschi. Il sud dell'Argentina, il sud del Cile, dove fa freddo, lì moltissimi tedeschi, per qualche motivo gli piace freddo a questi. Mm-hmm. E anche in Uruguay, Paraguay, trovi tedeschi, capito, fascisti italiani, ex dappertutto. Gente che fa i fatti suoi, si fanno i fatti loro. Però hanno trovato rifugio in Sud America, perché qui le cose vanno a rilento, le autorità sono bonaccione, eccetera, e anche mance di qui e mance di là, insomma non è come l'Europa di oggi, che è un'Europa germanizzata, tutto tendono ad andare all'efficiente, alla perfezione, va bene?
Sì. Perché il Sud America non ha partecipato alle due guerre mondiali?
Perché è lontano, non gli interessava andare a fare la guerra di là. È lontano, non, okay. C'erano i simpatizzanti, mm-hmm. Però sai, la guerra è una... Se tu non sei obbligato, la guerra non la fai, sai. La guerra è un grattacapo. Cioè devi andare ai militari, devi mettere la leva, costosissimo, e se la perdi. Quindi se possono evitarlo, le evitano. Solo l'America è un pazzo a piede libero che va in giro a provocare guerra dappertutto, ma lei ha le sue mire, vuole essere l'impero mondiale globalizzato, però ha fatto fiasco, perché i BRICS stanno diventando, fra poco diventeranno loro, mm-hmm, l'impero mondiale, e lo diventeranno. Non si chiamerà BRICS, ma sarà il regno dell'anticristo totale, mondiale, subito dopo Apocalisse 17-18, che è la distruzione di Babilonia, che noi crediamo sia l'America, Babilonia distrutta, dopodiché entra in funzione Apocalisse 13, verso 3, dice: tutto il mondo seguì la bestia, l'anticristo, Gog. C'è qualcosa che ho mancato? Qui vedi, c'è la cartina geografica lì almeno?
Della, sì, ecco. Sì, ce l'ho. C'è sulla pagina radio anche.
Ecco, l'hai messo sulla radio?
Sulla radio c'è la cartina geografica del Mar Mediterraneo, dove vedete la posizione strategica di Cipro nel tempo della fine.
Ecco, sarebbe, vedi, c'è Cipro, si trova esattamente a, diciamo, a est dell'Egitto, nord-est dell'Egitto, nord di Gerusalemme, occidente del Libano, sud della Grecia e sud della Turchia. Cioè praticamente in questa zona del Mediterraneo, che sarebbe la parte est, Cipro è un po' come l'Italia è nel Mediterraneo orientale. Cioè proprio è la chiave, no? Va bene, allora fino a qui ci siamo?
Sì, credo di sì. Carmen, scrivici e facci sapere se hai altre domande o se, ecco, magari non siamo stati chiari.
Sì, scusa, sono andato molto veloce, non è che c'è tempo di spiegare tutto e far capire tutto. Ho fatto il mio massimo, credo, di più di così non potevo fare, mm-hmm, perché Angela mi ha dato mezz'ora. Quanto è che ci è voluto?
Sì, come 40 minuti.
Mamma mia, non ce l'ho fatta. No, bene, comunque allora, mi perdoni, no?
Io?
Io
ti perdono sempre.
Io mi dilungo.
Sempre. Grazie a Dio.
Grazie.
Come tu perdoni me, grazie a Dio.
Sì, siamo tutti criminali qua.
Tutti.
Abbiamo bisogno di perdono.